One Podcast.
No, c'era una cosa nei tempi del femminismo, diciamo, che fai prima a dargliela, che tutto ciò che è libertà nelle donne fa paura, no?
Tu hai mai finto l'orgasmo?
Allora, intanto ho un'età tesoro di una certa così importanza, per cui non mi ricordo tutto.
Oggi sappiamo la storia di tutto, quella della nostra specie, quella del nostro pianeta e anche quella del chicco di grano biologico da cui è estratta la farina macinata a pietra dei biscotti biosostenibili che mangiamo la mattina. Ma spesso ignoriamo la storia di una delle pratiche più antiche, importanti e anche forse la più divertente di sempre: il sesso. Parleremo della storia del sesso, dell'evoluzione delle usanze sessuali dall'età della pietra fino ad oggi. E siccome la storia è anche storia delle persone, ne parleremo in ogni puntata con un ospite diverso. Io sono Federica Cacciola, autrice, attrice e appassionata di sesso. In senso accademico, si intende. Benvenuti a Piacere Mio. E se questo titolo vi sembra un brutto doppio senso, vi confermo che lo è. Molte persone non vivono senza, altri sostengono di poterne fare a meno. Per alcune è difficile da raggiungere quanto il traguardo della maratona di New York. Per altri è un'esperienza talmente intensa da essere definita addirittura piccola morte. Anche se non si muore veramente. Oddio, tranne alcuni casi. Signore e signori, oggi parliamo dell'orgasmo. Per parlare di un argomento così intenso, ho chiamato un ospite d'eccezione. Conduttrice, autrice, scrittrice e soprattutto femminista, con noi oggi, a piacere mio, Serena Dandini.
Ecco, io vi ringrazio, ma non ho capito perché mi avete chiamato come esperta sull'argomento. No, mi fa piacere perché dà un allure tutto nuovo e particolare alla mia carriera, e quindi lo metterò, anzi, nei curriculum.
Esatto.
Esperta in orgasmi femminili.
In orgasmi femminili.
Benissimo, va benissimo così. È vero.
È vero, grazie di essere qua innanzitutto. No, ti senti un po' un'esperta dell'argomento?
Certo, come l'ho appena detto. Assolutamente sì.
Allora, l'orgasmo femminile in realtà è stato negato per tantissimo tempo, cioè proprio non immaginavano che potesse esistere.
Sì, quasi considerava tante cose delle donne non immaginavano che potesse, l'intelligenza.
Sì, certo.
Pensa che ancora adesso c'è qualche storico che dice che le donne non sono sufficientemente spavalde per accedere alle carriere, quindi pensa quante cose rimangono invisibili. Dice che l'uomo è invisibile,
la donna.
Esatto.
La cosa che però è, cioè, a me incuriosisce, che è proprio strano, è il fatto che l'orgasmo, voglio dire, cioè, in realtà avveniva, nel senso che appunto nell'Ottocento facevano il massaggio pelvico per curare l'isteria e in realtà queste donne avevano degli orgasmi.
Sai, sotto la voce isteria veniva catalogato tutto quello che non andava bene per i canoni imposti dagli stereotipi, che ogni cosa, boom, veniva catalogata isteria e mandata in manicomio, quindi figurati l'orgasmo, insomma, era una forma, no, perché senza poi sapere nulla, senza avere un'educazione sessuale, che ancora oggi non c'è naturalmente nelle scuole, quindi per fortuna, però diciamo c'è un pochino più di apertura, immagino, no, che l'orgasmo poteva sembrare alle stesse, così, ai soggetti che lo provavano, una forma o di estasi divina, come le sante, infatti,
come le sante, esatto, che vedevano, sentivano.
Ci sono delle iconografie meravigliose di sante che sono in estasi, appunto, o appunto una forma così di malattia, no? Ahimè.
E perché faceva così paura il piacere femminile nello specifico? Cioè, c'era proprio un terrore, una necessità di controllare.
Beh, perché era la forma massima della libertà e della potenza, quindi tutto ciò che è libertà nelle donne fa paura, no? Devono essere regimentate. Ancora oggi, ahimè, una delle cause dei femminicidi è proprio quando una donna decide che un rapporto è finito e quindi sceglie la sua libertà, è lì che deve essere punita, quindi è sempre una questione appunto di libertà.
Tra l'altro in molte parti del mondo ancora viene negato tramite delle pratiche disumane come appunto l'infibulazione, insomma si continua a negare il piacere alle donne.
Certo, quella è la sottomissione massima, feroce, crudele, veramente bestiale, che però è ancora assolutamente in auge, ahimè, anche per persone famiglie, le stesse madri che in qualche modo poi perpetuano questa cosa, perché il terrore, no? Che la, sì, la donna poi non possa essere inserita in quei canoni
della società,
della società è accettata.
Senti, è vero che le donne fingono l'orgasmo?
Queste sono
domande, le domande fondamentali, cioè in effetti succede, no? Ma perché?
Perché a volte allora succede. No, c'era una cosa nei tempi del femminismo, diceva che fai prima a dargliela che
ti levi di mezzo il problema.
Se la pratica è veloce, che metterti, capito? Perché gli uomini poi il no non lo capiscono mai. È una cosa. No, lo dico scherzando, non lo fate, nel senso dite di no, ditelo in tutte le lingue, imparate proprio tutte le coniugazioni del no. C'è anche delle magliette, avevamo fatto, no? Delle cartelle,
sì.
No.
No, ditelo.
A volte sai, il labiale non basta, non sa. Però appunto in quelle situazioni sveltisci, come dire, la pratica, ecco.
La questione. Ora, adesso mi vorrei uccidere, una domanda un po' personale. Tu hai mai finto l'orgasmo?
Allora, intanto ho un'età tesoro di una certa così importanza, per cui non mi ricordo tutto.
Perché come, esatto.
No, la cosa meravigliosa della vita, che poi a un certo punto ti si confondono un po' anche le cose, cioè non è che poi ti puoi ricordare, certo, tutto, quindi sicuramente
in mezzo
ci sarà stato, ma perché no? No?
Io ad esempio,
a volte anche per carineria, nel senso che non è solo,
l'abbiamo detto
nell'accezione negativa, ma possiamo anche dirlo nell'accezione positiva, magari cioè una persona a cui va molto bene, che è un pochino in difficoltà,
sì,
perché non dargli la sensazione, no, che comunque ti ha fatto felice.
Dai, esatto.
Una volta, due, alla terza dici tesoro.
Qua non ci siamo.
Esatto. Però no, una chance si dà
sempre. Io l'ho fatto solo nei momenti in cui volevo, cioè m'ero scocciata e appunto volevo, insomma.
Mai per generosità.
No, mai, non ho mai avuto questa carineria. Però in effetti è vero, cioè, anche perché non è la sola forma di piacere, ovviamente, del rapporto. Non è,
no, certo.
Chiaramente.
Però insomma, ecco, penso, diciamo che comunque è un peccato anche privarsene. Però ci sono tante strade, guarda.
Tante strade
per arrivare alla felicità.
Esatto. Secondo te nel tempo, ad esempio io me ne sono accorta nella mia esperienza di vita, cambiano gli orgasmi? Cioè cambiano, si evolvono con magari la consapevolezza del corpo femminile? Cioè perché credo che per le donne sia un po' più complessa la questione.
Beh, molto bello. Mi ricorda Gianna Nannini, no? L'America, per esempio, quello è un brano di glorificazione dello sgarmo, sia maschile che femminile, nel senso che lì ognuno trova,
sì,
l'America,
certo,
come
la cerca e a un certo punto la trova come
e
la trova.
Quindi anche nel, no, man mano diventi più esperto.
Chi ci arriva in barca, chi in aereo,
esatto,
chi a nuoto.
Esatto. E poi alla fine la rotta la conosci sempre meglio, no?
Beh, questo è un messaggio molto importante, anche perché secondo me non si smette mai poi di scoprire. E secondo te è una cosa correlata, cioè il piacere in questo senso è correlato al
è bello che mi chiedi, che hai fatto a me
per massima esperta,
cioè mi sento la dottoressa Jo, capito? Non so. Dopo passiamo alle verruche.
Poi passiamo alle verruche. Ma il piacere,
malattie imbarazzanti.
Malattie imbarazzanti. No, invece secondo te è correlato al, cioè il sentimento rispetto proprio al piacere, all'orgasmo, c'entra qualcosa oppure è una roba che in realtà è autonoma?
Adesso devo risponderti come Venditti, e non c'è sesso senza amore, com'è?
Beh, è una...
No, nel senso che no, secondo me non è necessario l'amore.
Ok.
Sempre. Ti piace questa risposta?
Sì, no, ma
è meglio,
in realtà
è preferibile, no, sicuramente c'è un unplan che è molto desiderabile, Però, ecco, non è necessarissimo sempre.
Bene. Concordiamo, infatti, anch'io sono d'accordo con questo aspetto. Ma perché c'è ancora così tanto il tabù a parlare di sesso?
Ma sai, perché non è una questione del il sesso. Allora, intanto da una parte c'è un'esagerazione di categorie
YouPorn, sì.
Per cui
ma anche Instagram. Ormai Instagram è una categoria YouPorn,
esatto.
Un po' a parte.
È molto ipocrita questa cosa,
sì.
Cioè da una parte tutto quello che è il sesso che serve, no? Così che non disturba il potere, va bene, anzi è incentivato in tutte queste sfumature incredibili, però poi invece se si deve parlare di educazione sessuale, di cui io direi anche sarebbe auspicabile un'educazione sentimentale,
sì.
Nelle scuole proprio dall'inizio,
che poi è correlata,
lì, certo,
correlata
assolutamente,
è la stessa cosa,
esatto.
Sarebbe importante farlo fin da piccoli,
esatto, e invece lì c'è la paura, perché comunque c'è la paura di siccome il sesso e i sentimenti sono pieni di sfumature, invece per irrigimentare meglio le persone conviene il bianco e il nero, o il celeste e il rosa, se vogliamo essere più precisi, quindi tutto quello che va fuori questo schema, no? Mette paura, perché comunque invece la vita è fatta così, è piena di sfumature, come sappiamo bene, e così i sentimenti.
E chissà se le nuove generazioni, insomma, anche grazie a quello che si sta cercando di fare, sempre piuttosto ostacolate, devo dire, anche dalla politica e dalle scelte che vengono fatte, però chissà se effettivamente i nuovi movimenti faranno in modo che le nuove generazioni possano essere più libere.
Ma io ne sono sicura, sai perché? Perché la politica può come così arroccarsi come vecchi incanutiti a difendere schemi familiari che ormai nessuno più neanche vede a Natale, dove si vedono queste meravigliose famiglie allargate,
sì.
Capito, che si amano e si vogliono,
sì.
Bene, per cui, e quindi alla fine saranno travolti, capito, da un'ondata, l'ondata della realtà della vita, no?
Che bello, che ci ricorda l'onda anche dell'orgasmo. E così salutiamo Serena Dandini, massima esperta
internazionale,
no,
anche
internazionale.
Che aggiungessi, mi raccomando, international.
Grazie mille, grazie
tesoro.
Cuore.
Un bacio.
Grazie a Serena Dandini per essere stata qui. Però noi ci rimaniamo ancora un po', perché adesso facciamo un po' di approfondimenti storici sull'orgasmo. Piacere mio. L'orgasmo, biologicamente, è il motivo per cui gli esseri viventi fanno sesso. Il culmine del piacere, che si manifesta con l'eiaculazione per l'uomo e una serie di contrazioni perivaginali e a volte una vera e propria eiaculazione anche per la donna. Gli esseri umani però si sono liberati piuttosto in fretta del concetto di orgasmo e piacere correlati solo alla mera riproduzione. Questo ce lo dimostra la scoperta della contraccezione. Una collezione di dildo degli antichi egizi, conservata al British Museum, contiene un tampone di cacca di coccodrillo che le donne dell'epoca utilizzavano come contraccettivo. Abbastanza schifoso, ma funzionale, pare. Ma veri e propri cultori dell'orgasmo sono stati i greci. La parola stessa infatti deriva dal greco orgao, che significa intimamente agitato, ed è associata alla radice varg, che indica movimento, azione, radice in comune ad esempio con urgenza. Ed in effetti durante l'amplesso una certa urgenza di raggiungere quel momento lì c'è. Quando questa urgenza però è troppa, si può sfociare in situazioni non troppo piacevoli, tipo l'orgasmo precoce di una parte che rischia di lasciare insoddisfatta l'altra. L'orgasmo purtroppo è sempre stato un tabù nella storia, soprattutto per le donne. Addirittura fino al Novecento si pensava che le donne non potessero provare piacere sessuale e quindi non potessero raggiungere l'orgasmo. Il piacere sessuale nell'antica Grecia era un vero e proprio culto, ad esempio coltivato attraverso il mito di Dioniso, dio dell'estasi sessuale, in cui onore si celebravano rituali orgiastici, celebrati dalle cosiddette baccanti, vestali del dio dedite al piacere. Ma ad un certo punto della storia antica il raggiungimento dell'orgasmo viene imposto per legge. Infatti il re Salomè decretò che mariti e mogli facessero sesso almeno 3 volte al mese e legittimò bordelli di stato a prezzo fisso.
Il problema di provare piacere sessuale a sé stante, quindi anche dell'orgasmo, arriva con l'affermazione del cristianesimo. La necessità di controllo sociale si impone al popolo attraverso la morale, ed è così che i monaci medievali arrivano addirittura a bruciarsi le dita per resistere alla tentazione di toccarsi, a frustarsi da soli l'un l'altro e a intonare 37 salmi al risveglio per mondarsi dalle polluzioni notturne. San Francesco addirittura, al minimo accenno di erezione, si gettava nudo in un rovo. L'orgasmo viene del tutto bandito nella letteratura cortese, dove gli amanti si ammirano e non arrivano mai al dunque. E il massimo del peccato tra Lancillotto e Ginevra è appunto un bacio a stampo. Come già detto, dal Medioevo in poi l'orgasmo è un tabù, soprattutto per le donne. Resiste infatti per secoli la credenza che le donne non potessero provare un reale desiderio sessuale e quindi nemmeno raggiungere un orgasmo. Pensate a quanto poco si dovessero impegnare i partner. Non è strano, considerando che a quell'epoca per lo più i rapporti non erano neanche consensuali. L'orgasmo femminile fino al Novecento viene considerato qualcosa di puramente curativo per una serie di problematiche mediche femminili. Nel 1913 lo scienziato Havelock Ellis teorizza il massaggio pelvico come cura contro l'isteria. La stimolazione del clitoride viene insomma considerata una cura per una malattia. A nessuno viene in mente invece che le donne potessero godere. In una ricerca del 1913, The Sexual Impulse in Women, sempre Ellis scrive che circa il 75% delle donne soffriva di isteria, una malattia i cui sintomi variavano dal mal di testa ad episodi epilettici a sbotti verbali. Praticamente ogni comportamento di una donna poteva essere indice di isteria. La cura principale era appunto identificata nel massaggio effettuato dai medici. Durante questo massaggio alle zone pelviche, le donne raggiungevano quello che era chiamato parossismo isterico. Con questa definizione la comunità scientifica del tempo si riferiva ad un'esperienza di massima intensità quasi violenta, apice di un processo morboso che pensavano non avesse nulla a che vedere con il piacere sessuale. E invece, sorpresa, semplicemente queste donne venivano. Le poverette dell'epoca, insomma, dovevano fingere isteria pur di riuscire ad avere un orgasmo. Dopo decenni di questi trattamenti, i medici, con i crampi alle mani, stanchi ed estenuati da queste terapie piuttosto faticose, inventarono, con il supporto delle nuove scoperte tecnologiche, i primissimi vibratori, che diventarono già dagli inizi del Novecento uno degli oggetti più in voga per le donne dell'alta società. Il primo elettrodomestico ad avere una versione elettrica fu la macchina da cucire nel 1889. Viene scritto in The Technology of Orgasm, Hysteria, the Vibrator and Women's Satisfaction. Secondo l'autore, il vibratore elettrico è stato il nono elettrodomestico della storia. È venuto 9 anni prima dell'aspirapolvere, 10 anni prima del ferro da stiro e più di una decade prima del tostapane. E questo riflette le priorità dei consumatori. Oggi, per fortuna, sappiamo benissimo che le donne non solo provano gli stessi impulsi sessuali degli uomini, ma sappiamo anche che l'orgasmo femminile è più intenso e più lungo in media di quello maschile. Circa 20 secondi per le donne contro i 10 secondi degli uomini. È anche vero, però, che il raggiungimento del piacere per le donne rimane attualmente inferiore, mentre gli uomini dichiarano di raggiungere l'orgasmo nella quasi totalità dei rapporti. Per le donne, invece, questa percentuale scende al 70%. E questa era una parte della storia dell'orgasmo, perché ci sarebbero tante altre cose da raccontare. Ci sentiamo alla prossima puntata di Piacere Mio. Ciao, da Federica Cacciola. Piacere Mio è un podcast scritto da me, Federica Cacciola, con la collaborazione di Leonardo Zani. Riprese e montaggio di Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.